Il mio intervento verte sull'identità personale e sull'identità sociale e come questa identità in qualche modo si è cambiata nel corso del tempo, sul modo in cui l'identità sociale agisce su quella personale e su quelle, le conseguenze di questa influenza. Essendo appunto uno psicologo della religione, alcuni degli esempi che porterò, soprattutto verso la fine, appartengono all'ambito della psicologia della religione. Identità personale e identità sociale è una suddivisione di comodo perché in realtà fanno entrambi parte dell'identità. E il concetto di identità può andare sotto diversi nomi in psicologia. In gran parte gli psicologi dinamici e clinici parlano del sé anziché di identità. In ogni caso sono entrambe due facce della stessa medaglia o due lati di un foglio di carta. Sono assolutamente indissociabili l'una dall'altra, non c'è l'uno senza l'altra. L'identità è una delle dimensioni fondamentali della personalità, nel senso che se noi intendiamo per personalità l'insieme di atteggiamenti, credenze, comportamenti e usanze tipiche di un determinato individuo, allora l'identità è parte integrante della personalità. In effetti, Oliverio Ferraris dice che l'identità è come la pelle che ci ricopre. Non possiamo farne a meno, non possiamo strapparcela, però ha il compito di isolare l'interno, il personale, dall'esterno, il sociale. E spesso le teorie che si occupano di personalità parlano di identità e viceversa. Uno degli autori che per primo ha affrontato questo argomento è William James, che nel 1890, nel suo Principi di psicologia, già dedicava un capitolo al sé. Per lui il sé è sostanzialmente quello che l'individuo chiama me, io, e non ha dei confini ben netti, perché è la somma di tutto quello che lui può chiamare suo, a partire dal corpo fino al conto bancario. E lui distingueva quattro forme di sé, quello materiale, quello sociale, quello spirituale e l'io puro. Il sé materiale è rappresentato in gran parte dal corpo e da tutto quello che è collegato con il corpo. Sicuramente nel modo in cui noi ci presentiamo in pubblico, i vestiti che indossiamo, gli ornamenti che portiamo, parlano di noi agli altri, danno delle informazioni di noi agli altri. I nostri genitori, il nostro partner o la nostra partner, i figli, sono tutti legati al nostro corpo, perché sono in qualche modo le persone che più di tutte sono in contatto anche fisico con noi. Pensiamo ai bambini che sono in braccio ai genitori o ai figli che quando i genitori sono anziani li curano e li accudiscono e quindi fanno parte del sé materiale. Ma anche i vestiti e gli ornamenti e tutti gli altri oggetti di nostra proprietà stretta sono anch'essi parte del sé materiale, secondo James, perché ci appartengono e ci servono per dire, per dare informazioni agli altri su chi siamo noi e su che cosa siamo noi. Per questo, ad esempio, un furto in casa, viene spesso percepito come un'intrusione, ci fa arrabbiare, non tanto per quello che ci è stato rubato, ma perché hanno in qualche modo violato il nostro sé, la nostra identità. Il sé sociale è invece il riconoscimento che noi otteniamo dagli altri. Per questo motivo, in teoria, dovrebbe esserci una parte di sé sociale diversa da persona a persona. In realtà, per fortuna, molti di noi sono simili, appartengono a categorie, possono essere categorizzati, i familiari, gli amici di lavoro, i compagni di calcio e così via. E con tutte queste persone noi abbiamo dei modi di comunicare, di presentarci, che sono abbastanza simili. Quello che è importante è che gli altri, nel sé sociale, servono a noi per darci in qualche modo l'approvazione, l'onore, la fama, per darci apprezzamento. Il sé spirituale ha poco a che fare per James con la religione, è semplicemente quella parte dell'io interiore soggettiva che fa riferimento alla parte più intima del sé in qualche modo. Quando riceviamo un complimento da qualcuno, è proprio in questo tipo di sé che noi ci autocompiaciamo. È in questo tipo di sé che noi prendiamo consapevolezza di quello che sappiamo, di quante persone conosciamo, di cosa pensano di noi, e lo gestiamo, proviamo orgoglio, diciamo così. L'ultimo, il puro io, semplicemente William James in quel capitolo lo tratta in modo abbastanza generico, dicendo è quello che i tedeschi chiamano ego, probabilmente facendo riferimento a Freud. Questa la saltiamo, così risparmiamo tempo. Piaget, che è un altro studioso che è considerato uno psicologo, usa il processo di crescita, di crescita della personalità come composto da due elementi: le forme di organizzazione dell'attività e il passaggio da una forma all'altra. Il passaggio da una forma all'altra è semplicemente poi ripreso nel concetto di assimilazione e di accomodamento, nel senso che il passaggio da una forma all'altra parte da uno squilibrio iniziale di una forma che poi trova il suo riequilibrio in una nuova forma. E questo processo avviene proprio tramite l'assimilazione e l'accomodamento, in cui l'assimilazione è la capacità dell'individuo in qualche modo di incorporare le cose e le persone esterne, cioè le conoscenze, non la persona in quanto tale, ma le conoscenze e le cose che scopre delle nuove di queste persone, ma contemporaneamente l'accomodamento modifica il sé per poter produrre questo incorporamento. E per Piaget, sostanzialmente, tutto lo sviluppo dalla nascita alla morte è un susseguirsi di assimilazione e accomodamento, che quindi modifica il sé proprio in relazione con gli altri. Quindi l'identità personale si modifica in base all'identità sociale. Questa brevemente è un processo di socializzazione che Piaget produce per vedere come da un egocentrismo iniziale del bambino si passa pian piano, con queste forme di accomodamento e assimilazione, all'ultimo passaggio, che è l'inserimento nella società. Inserimento nella società che può avvenire nella fase adolescenziale o post-adolescenziale e che per Piaget sostanzialmente è arrivare alla maturità. Dopodiché le cose continuano ad assimilarsi e ad accomodarsi, ma non c'è più una visibilità così concreta come il cambiamento dalla nascita all'adolescenza. Quindi la socializzazione, che è il passaggio continuo tra sociale e personale, è un'acquisizione di individuale di condotte sociali. Rispetto alla socializzazione pensata dai sociologi, che tendenzialmente non considerano l'individuo, per Piaget invece la socializzazione, il processo di socializzazione o di educazione, di interiorizzazione della cultura, è personale, è individuale. E le condotte sociali non sono necessariamente legate a una società civile, possono dipendere da gruppi singoli, come la madre in particolare, ma anche persone che sono importanti o significative, da piccoli gruppi, ad esempio nel caso del bambino i compagni di gioco all'asilo o alla scuola, e possono cambiare anche con il tempo, perché noi ci comportiamo in modo diverso quando andiamo alle elementari, quando andiamo alle scuole superiori, quando cominciamo a lavorare e così via. Oliverio Ferraris sintetizza un po' tutti questi processi dicendo che l'identità è una dimensione psichica complessa che utilizza l'immagine che abbiamo di noi stessi e degli altri, i ruoli sociali che acquisiamo nel corso della nostra vita, l'immagine che gli altri hanno di noi e le differenti percezioni che abbiamo di noi stessi e dei nostri ruoli. Questo tipo di sintesi mi piace proprio perché in quattro modi diversi mette insieme il sociale e il personale, vedendo come l'uno non è scindibile dall'altro. L'immagine che gli altri hanno di noi è quella che noi diamo, gli facciamo vedere, però a sua volta quello che noi percepiamo, le reazioni che percepiamo da parte degli altri ci cambiano, ci modificano. Infatti molto spesso i contrasti tra le persone quando uno dice ok, io mi sono modificato per venirti incontro, tu non hai fatto nessun cambiamento, sei statico, non riesci proprio a cambiare rispetto a cosa ci facciamo assieme. Un altro autore che mi sembra importante è Winnicott, è uno psicologo dinamico e ha parlato del sé molte volte dando un'immagine che è molto complessa, per cui io provo a sintetizzarla dicendo che il sé è la descrizione psicologica di come l'individuo si sente a livello soggettivo. Nel neonato è un qualche cosa di potenziale che si può sviluppare in un sé completo se esiste un ambiente sufficientemente buono. Questo in qualche sufficientemente buono richiama un'altra frase di Winnicott che parla della madre sufficientemente buona, che è una madre che riesce a aiutare il bambino ad evolvere rispondendo ai suoi bisogni, ma contemporaneamente lo lascia libero e gli insegna, lo costringe a fare delle cose, ma lo lascia libero di fare delle altre, quindi è sufficientemente buona. E proprio il sé completo, per Winnicott, è quello di una persona che è in grado di distinguere fra, lui lo chiama, me e non me. Per Winnicott esiste anche un sé nucleare, che non è comunicabile, non si può parlarne, però in qualche modo associato a questo sé nucleare, negli ultimi anni della sua vita, negli ultimi 10 anni, Winnicott comincia a introdurre due concetti, il vero sé e il falso sé. Il vero sé lui lo associa ai poeti, ai filosofi, ai visionari e a mio parere è prevalentemente personale, mentre il falso sé lui lo associa alla compiacenza, al conformismo, alla disperazione, quindi a qualche cosa che viene da fuori. Quando prevale il sé, l'identità personale, si attiva il vero sé. Quando invece prevale l'identità sociale, quindi quello che vogliono gli altri, compiacenza e conformismo, allora c'è un falso sé. Però lo scopo del falso sé è proprio quello di difendere il vero sé dalle intrusioni degli altri. Qui introduco i concetti di essere e di apparire. Penso, spero di aver, in questa carrellata molto veloce e sintetica, di aver messo in luce come il sé personale, l'identità personale, è un po' come noi siamo, quindi l'essere, mentre l'identità sociale è un po' è come noi appariamo agli altri, ma soprattutto come noi vogliamo apparire agli altri. Tutte e due sono parte integrante dell'identità o del sé. Adesso vado a cercare di fare degli esempi, forse un po' più concreti, un po' più eclatanti, non lo so. Comunque, la psicologia evoluzionistica è una branca della psicologia che in pratica studia i comportamenti umani nell'ottica darwiniana. Cerca di spiegare alcuni modelli di comportamento che sono automatici negli animali e anche nell'uomo, in gran parte negli animali, ma anche nell'uomo. E li spiega in quanto questi modelli di azione e reazione vengono in qualche modo attivati da un segnale, da una sorta di grilletto che fa scattare il meccanismo di attivazione. E sono meccanismi che, secondo la psicologia evoluzionistica, sono stati selezionati dall'evoluzione stessa per rendere più efficiente la nostra sopravvivenza e quindi ci hanno aiutato nel corso del tempo ad arrivare dove siamo. Un esempio, torno un attimo indietro, non c'è nel lucido, però un esempio di questi meccanismi automatici, semplice da capire, viene dal mondo animale, l'ho scelto apposta. Le femmine di tacchino sono molto amorevoli e accudiscono molto i loro pulcini e il meccanismo di cura è associato al pulcino che pigola. Gli etologi si sono chiesti se questo meccanismo fosse effettivamente associato al chip chip oppure alla visione del pulcino. In realtà si sono poi resi conto che se un pulcino non pigola, non emette dei suoni, La madre tacchino di solito lo ignora o addirittura in alcuni casi lo becca come se lo volesse scacciare da sé. Allora hanno scelto una diciamo dei nemici naturali del tacchino, che negli Stati Uniti è la puzzola. Hanno preso una puzzola imbalsamata e l'hanno avvicinata a una madre tacchino, la quale subito si è scagliata contro la puzzola imbalsamata per difendere i suoi figli. Dopodiché nella puzzola imbalsamata hanno inserito un registratore con la registrazione del pigolio e del pulcino. E la madre tacchino non l'ha scacciato, anzi, si è comportata come se fosse un pulcino vero, quindi accudendolo in questo modo. Altri esperimenti di questo tipo dimostrano come ci sono questi nascosti, diciamo così, nel cervello, nel modo di essere degli animali, e poi vedremo anche dell'uomo, questi specie di grilletti, di interruttori, che fanno scattare dei comportamenti che sembrano assurdi, soprattutto quando li vedremo sull'uomo, che però funzionano. E il loro scopo è esattamente questo, quello di, in una situazione complessa, di darci delle reazioni automatiche che in qualche modo ci possono salvare la vita. Oggi come oggi noi siamo in una società che ci protegge abbondantemente, ma in un altro contesto, in un contesto meno sociale, probabilmente questi meccanismi erano particolarmente utili. Questo è un esempio di grilletto con una ricerca. Una ricercatrice americana fa questo esperimento in una biblioteca dove c'è una fotocopiatrice, dove c'è una coda di persone che vuole fotocopiare, va chiedendo tre cose diverse a seconda delle persone che trova. Nel primo caso chiede: scusi, ho 5 pagine, posso usare la fotocopiatrice? Nel secondo: scusi, ho 5 pagine, posso usare la fotocopiatrice perché ho una gran fretta? Nel terzo: ho 5 pagine, posso usare la fotocopiatrice perché devo fare delle copie. Le risposte di accettazione, ok, passa, fai le fotocopie, sono molto diverse, perché nel primo caso il 60% dice di sì, ma negli altri due 93 e 95% dicono di sì. Cosa cambia? Cambia il perché e cambia: ho una gran fretta e devo fare delle copie. In realtà devo fare delle copie è tautologico. Se vuoi usare la fotocopiatrice perché devi fare delle copie, perché allora le persone sono disponibili a dare l'accesso? Altri esperimenti fatti in questo modo dicono che è l'uso della parola perché, nel senso che se qualcuno ci spiega, ci dà una spiegazione, noi la accettiamo, in realtà non ascoltiamo la spiegazione vera e propria. C'è una parola che ci fa scattare questa cosa, ok, a fretta, perché va bene, vai. Questo, in un certo senso, è uno dei grilletti che noi abbiamo, e se leggete un qualunque libro di psicologia sulla persuasione occulta, ne trovate un'infinità di questi grilletti, che sono poi tutti i meccanismi che i venditori di macchine o di enciclopedie usano per imbrogliarci. Però c'è anche un esempio vero, vero nel senso che non è un esperimento, è un'amica di un ricercatore che a un certo punto si rende conto di una cosa strana che è successa. Lei è proprietaria di un negozio di bigiotteria in una località turistica, nel negozio aveva dei turchesi che non riusciva assolutamente a vendere. Un giorno lascia una nota al suo direttore di negozio, in cui scrive a mano dividi, cioè dimezza il prezzo, e lo scrive però x per un mezzo. L'impiegato lo legge male e legge soltanto per 2, e quindi lo raddoppia. Quando lei torna la sera, tutti i turchesi sono stati venduti. Lei si stupisce, telefona al ricercatore e dice: ma cosa è successo, perché? E l'unica idea che è venuta in mente al ricercatore è: noi siamo abituati a considerare che le cose migliori costano di più, quindi hanno visto un prezzo alto che era rispetto a quello che sembrava strano, hanno pensato che erano molto preziosi e li hanno comperati. Un altro principio che sta dietro ai nostri comportamenti e sono tutti principi in qualche modo sociali perché servono nell'interazione tra noi e gli altri, è il principio di contrasto. Questo è addirittura fisico. Se dobbiamo in qualche modo valutare due cose in successione e c'è una piccola differenza tra le due cose, noi tendiamo a vedere la seconda come più diversa rispetto a quello che è realmente. Se volete fare una prova, provate a riempire 3 bacinelle di acqua, una calda, una fredda e una tiepida, poi mettete le mani in una nella bacinella calda, una nella bacinella fredda, le lasciate un minuto in modo che la mano si abitui, le togliete, le mettete entrambe nella bacinella tiepida, cosa succede? Succede che la mano che stava è fredda perché stava nella bacinella fredda, sente l'acqua quasi bollente. Quella che stava nella bacinella calda sente l'acqua tiepida come se fosse quasi fredda. Però voi sapete che è esattamente la stessa acqua tiepida. Ok? Nel campo sociale, questo può incidere molto sul giudizio che noi diamo delle persone. Ad esempio, valutare in termini di bellezza l'aspetto fisico di alcuni studenti e studentesse. Questo è un altro esperimento di psicologia sociale. Degli studenti devono valutare degli altri studenti, maschi e femmine, in termini di bellezza fisica. Gli sperimentatori hanno scelto il gruppo, diciamo, che deve essere valutato come persone mediamente belle. Però a metà del campione che veniva portato al laboratorio veniva lasciate in la sala d'attesa delle riviste di moda piene di modelli e modelle classicamente belle, bellissime, e a un altro gruppo no. I giudizi delle persone che avevano potuto sfogliare la rivista di moda erano molto più bassi degli altri, perché avendo visto prima delle persone molto belle, tendevano a giudicare molto meno belle tutte le altre, questi studenti e studentesse che vedevano. Se consideriamo che molto spesso nelle pubblicità che noi vediamo in televisione, ma anche sui giornali, su praticamente tutti i giornali, qualsiasi prodotto viene associato tendenzialmente a modelli e modelle tradizionalmente bellissimi, questo significa che i nostri modi di giudicare le altre persone tendono sempre a fare riferimento a quei parametri, a quelle norme di valutazione. Un altro principio base è quello della coerenza. Noi tendiamo a essere coerenti con noi stessi, non tanto perché siamo coerenti, ma perché nel momento in cui noi abbiamo preso una decisione, rimetterci a discutere questa decisione significa riprendere tutto il processo. Allora, una volta che abbiamo preso una decisione, quella decisione la teniamo coerentemente. Un esperimento, uno tra tanti. Negli anni 60 un ricercatore bussa alle porte di alcune villette di un quartiere elegante, si presenta come un volontario per la campagna per la sicurezza del traffico, chiede di esporre un adesivo di 8 cm per 8 con la scritta guida sicura. 15 giorni dopo un altro ricercatore passa nello stesso quartiere, bussa a tutte le porte e a tutte le porte fa una richiesta assurda, e cioè di installare un cartellone quasi gigante nel prato antistante la villetta, e per essere ancora più convincente fa vedere una foto con una villetta in cui davanti c'è questo immenso cartellone con la scritta guidate con prudenza. Reazione: l'83% delle persone che non erano state visitate in precedenza rifiuta, ma il 76% delle persone che prima aveva detto ok, metto l'adesivo di guida sicura, si sente in qualche modo obbligato a dire di sì, ok, mettetemi questo cartellone immenso davanti alla porta. Proprio perché il principio di coerenza è questo. Così molte situazioni di vendita giocano su questo tipo di meccanismo. Magari vi chiamano al telefono e comincia a dirvi ma come si sente oggi, sta bene, qual è? E poi, visto che lei sta bene, perché non ci fa una donazione per questo, questo o quell'altro? Un'altra cosa che è legata al principio di coerenza è legata a uno studio, diciamo, della psicologia evoluzionistica, la quale ha affrontato, tra le tante cose, anche il problema della fiducia, che poi diventa anche il problema della credenza. Nel senso che noi siamo abituati a dare fiducia. In questo contesto o in altri contesti, quando uno parla di credenza, pensa subito a credenza religiosa. Ma in realtà noi facciamo una marea di atti di fiducia, che sono credere ciecamente che qualche cosa è vero senza avere nessuna sicurezza di quello che stiamo credendo. Ad esempio, l'acqua che beviamo da una bottiglia, siamo sicuri che è acqua? C'è stato un periodo in cui le bottiglie erano state siringate con l'ammoniaca. L'uomo in divisa che ci ferma per strada, siamo sicuri che è un poliziotto? Camminiamo su una strada, siamo sicuri che non sprofonda? È successo a Napoli. Noi diamo per scontato, anche adesso siamo qui in un palazzo che è vecchio, ma tutti abbiamo fiducia che non crolli proprio perché è vecchio. Diamo fiducia, cioè siamo, ma la nostra vita è basata sulla fiducia. Infine, voi leggete un libro, ascoltate noi, mi ascoltate e mi date fiducia. Qual è lo scopo del meccanismo della fiducia? Se noi dovessimo controllare e verificare tutto quello che veniamo, di cui veniamo a conoscenza, non faremmo nient'altro, non potremmo continuare la nostra vita. Quindi il meccanismo del dare fiducia è un meccanismo adattivo che l'evoluzione ha selezionato nel corso del tempo per fare in modo che nel momento in cui noi riusciamo a categorizzare un oggetto per quello che è, una persona per quello che è, quindi un prete perché è vestito in un certo modo, un poliziotto perché è vestito in un certo modo, lo zingaro perché è vestito in un certo modo, il barbone perché è vestito, sappiamo come comportarci, sappiamo come reagire a queste cose. Ovviamente poi ci sono anche le parti negative. Cioè noi possiamo diventare troppo rigidi, agire senza più pensare, quindi entrano in gioco gli stereotipi e i pregiudizi. Per quasi finire, così resto a restare molto nei tempi e lasciare più spazio alla discussione, ci sono dei contesti in cui, anche se uno non appartiene a quel contesto, però riescono a influenzarci tutti. Soprattutto nell'ambito della psicologia della religione sono stati, tra virgolette, isolati, identificati tre gruppi di generazioni. Questo negli Stati Uniti e poi anche in Australia e Gran Bretagna. E i tre gruppi sono i baby boomer, cioè le persone nate tra il 46 e il 64 dopo la Seconda Guerra Mondiale, la generazione X, quelli nati tra il 61 circa e l'80, la generazione chiamata Y, nati dal 1980 ad oggi. La cosa è importante, perlomeno da un punto di vista della religione, della psicologia della religione, perché quello che queste generazioni hanno portato nel mondo culturale incide anche sulla identità sociale. Ad esempio, i baby boomer, il periodo si chiama così e più o meno corrisponde al nostro 68, con un po' di ritardo negli anni, si chiama così non solo perché dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un incremento delle nascite negli Stati Uniti, ma anche perché questo gruppo di persone aveva una tendenza e un comportamento abbastanza da ragazzino. Intanto rifiutavano le autorità politiche, educative e religiose, si opponevano alla guerra, facevano le marce contro la guerra per la pace, si opponevano a tutte o a quasi tutte le tradizioni e come forma di protesta facevano uso di droga, avevano creato le comuni sociali e la cultura hippie in generale. Nella visione di chi non era all'interno di questo movimento, di questi movimenti, erano come dei ragazzini diventati adulti ma mai maturati effettivamente, quindi baby boomer. Il problema è che a seguito di questo tipo di approccio, cioè ad esempio il rifiuto delle autorità, si sono successe delle cose negli Stati Uniti. Ad esempio, prima del periodo del baby boomer, la religiosità negli Stati Uniti era più o meno del 97%, cioè il 97% delle persone statunitensi diceva di credere in Dio, che la religione era importante. Dopo, a partire da questo periodo, cala e si passa all'84%. Per loro è una cosa molto importante questo calo, anche se oggi come oggi siamo ancora su cifre di questo tipo, cioè 84%. Il cambiamento maggiore però è che molte delle persone che hanno fatto parte del baby boomer o delle persone che in qualche modo lo vedevano con simpatia hanno cambiato il loro modo di vedere la religione o la religiosità. Ad esempio, moltissimi hanno cominciato a non definirsi più religiosi, ma spirituali, ma non religiosi. Quindi dicendo che in qualche modo avevano un anelito al trascendente, ma che non trovavano più nella religione. Ma quale religione? La religione istituzionalizzata. Ok. E proprio in questo periodo sono nate un fracco di culti, sette o genericamente nuovi movimenti religiosi, proprio come reazione non tanto alla religione in sé, ma alle istituzioni. Il periodo successivo, cioè i figli dei baby boomer, in pratica mantengono l'approccio rivoluzionario e anticonformista. Non hanno buttato via tutta la cultura che gli è stata passata dai genitori, ma in qualche modo l'hanno modificata. Ad esempio, loro continuano a vedere le istituzioni in modo negativo e pensano che siano ipocrite, cioè che dicono una cosa e ne facciano un'altra. Però sono anche alla ricerca di nuovi modi di nuove forme di istituzione. Quindi cercano, mentre i loro genitori le avevano buttate via e le avevano ignorate, loro hanno questa tendenza a cercarne di nuove. E l'ultima generazione è stata inizialmente riscontrata in Gran Bretagna nel 2006 e poi in Australia nel 2007. Sono i figli della generazione X, sono però al di fuori degli Stati Uniti, quindi non hanno esattamente le stesse idee, ma quello che hanno ereditato dalla generazione precedente è lo scetticismo verso le istituzioni. Tutte le istituzioni politiche, educative, religiose. E un'altra cosa che hanno acquisito, probabilmente proprio perché è un problema sociale, è il modo di affrontare la vita, perché la affrontano come se non ne avessero un futuro, vivono qui ed ora, vivono il presente, se hanno la possibilità, vivono il presente, cercano il piacere nel presente, perché non hanno più nessuna fiducia nel futuro, perché non vedono un futuro. Anche in Italia ci sono molti giovani che hanno questo problema di non avere, di non vedere un futuro e quindi di non riuscire a progettare un futuro. E d'altra parte, una delle cose che la religione propone è uno scopo alla vita. Ma se uno non vede neanche uno scopo alla vita fisica, non riesce nemmeno a vederlo nell'altra. In parte il problema si ritrova anche negli Stati Uniti, soprattutto tra gli studenti universitari. Già gli studenti universitari negli Stati Uniti vengono vissuti come in un periodo di anno sabbatico, di un periodo sabbatico, in cui, per il modo in cui è strutturata l'università o i college universitari negli Stati Uniti, si allontanano da casa, quindi non hanno più il controllo genitoriale, sono completamente autonomi, possono fare quello che vogliono, e quindi in quel periodo gli studi di psicologia della religione statunitensi dicono che c'è un calo notevole di religiosità, o meglio, di frequenza delle funzioni religiose. Ma in questo caso, in questi ultimi periodi, cioè 2004-2007, si trovano che gli studenti universitari che una volta frequentavano i servizi religiosi, perlomeno al primo anno, quando arrivano all'università nel 2004 al primo anno, ora del 2007, quando arrivano verso la fine, è sceso dal 43% al 25%. Che i loro coinvolgimenti nelle attività di beneficenza, nelle attività caritatevole, anche questo è diminuito. Però hanno incrementato tutta una serie di altri fattori che possiamo chiamare religiosi e spirituali, come la ricerca della spiritualità, e qui dovrei entrare un po' più, la ricerca della calma, l'etica del prendersi cura degli altri, ma non più in modo istituzionalizzato tramite la beneficenza istituzionalizzata, ma nel senso di aiutare le persone che vedo che hanno difficoltà. E idem la visione ecumenica del mondo. Quindi in realtà non hanno perso, tra virgolette, l'afflato religioso, l'hanno solo deistituzionalizzato. Uno dei problemi dell'identità personale oggi, un po' in tutte le società, è che sta aumentando la complessità. Innanzitutto aumenta la complessità del cervello e poi la complessità dell'interazione sociale. Diciamo che normalmente se voi apriste un libro di psicologia fisiologica, un manuale di psicologia fisiologica, prima o poi trovate due immagini che mostrano diciamo, le interconnessioni sinaptiche del cervello 50 anni fa e oggi. E quello che mostrano serve per mostrare come queste connessioni sinaptiche, che sono quelle che creano le connessioni, le idee, la capacità di pensare velocemente, sono cresciute in modo esponenziale. Quindi il cervello dei bambini di oggi sono molto più attrezzati di noi, anche di me, rispetto a quello che eravamo noi. Non per niente noi oggi parliamo di nativi digitali, perché appena riescono a mettere le mani su un aggeggio elettronico loro capiscono subito come funziona e noi magari no. Ora, a questa complessità, maggiore complessità del cervello, c'è anche una maggiore complessità dell'interazione sociale, perché ormai non c'è più una casa dove non ci sia una televisione, dove non ci sia internet, dove non ci sia una radio che presenta musica. Avere le finestre completamente isolate per cui non si sente più quello che succede per strada è strano, per cui la quantità di stimoli che ricevono questi bambini è notevole e questo facilita ancora di più le interconnessioni sinaptiche del cervello. Quindi questi bambini diventano sempre più complessi. In questa complessità noi andiamo a inserire tutta una serie di interazioni sociali che non riusciamo più a gestire. Ad esempio, quasi sempre, dopo pochi anni dalla nascita, molti bambini cominciano a frequentare il nido. Quindi hanno a che fare con un'altra persona, con altri bambini, mentre una volta restavano in casa più tempo. Poi possono fin da subito approcciarsi ai nuovi strumenti tecnologici. Io ho delle nipoti e a 8 anni gli avevano già regalato il tablet. Ma anche nell'adulto la complessità dell'interazione sociale c'è. Telenovelas, soap opera, in qualche modo favoriscono la nascita di relazioni un po' strane. In psicologia sociale si chiamano pararelazioni, perché esistono delle persone che in qualche modo si affezionano, si innamorano, si legano ai personaggi di una soap opera o di una telenovelas, non all'attore, proprio al personaggio, e lo seguono in tutto il periodo in cui quella telenovela o quella serie televisiva va avanti. Si disperano se sta male, gioiscono se si sposa o cose simili. Però sono delle relazioni asincrone, perché è una relazione che io ho con un qualche cosa che è fittizio, non con una persona reale che mi risponde o che interagisce con me. Però la necessità di avere in qualche modo un legame con altre persone, quindi di in qualche modo sentirmi apprezzato dagli altri, se io sono in qualche modo isolato perché sono a casa sempre, non ho molte cose da fare, non ho i figli se ne sono andati, non devo più accudirli, eccetera, eccetera, arrivo a stabilire queste relazioni, queste para-relazioni. Infine, proprio per questo motivo, lo sviluppo dell'identità non è più legato strettamente alla famiglia e all'educazione genitoriale, e invece l'interazione sociale ci presenta molte altre figure di qualunque tipo e di qualunque genere, spesso anche figure fittizie come i personaggi dei cartoni animati o dei telefilm per ragazzi. Televisione, videogiochi, internet rendono il bambino sempre più facilmente influenzabile da un punto di vista della identità sociale, ma l'identità sociale cambia l'identità personale. E quindi noi ci ritroviamo che i genitori da una parte riducono il proprio ruolo educativo, cedendolo alla scuola, cedendolo al corso di nuoto, al corso di danza e così via, e non lasciano che sia gli altri, quindi l'identità sociale, a gestire la relazione con il figlio. Ma questo cosa produce? Ad esempio, produce la ricerca delle GRIF, i prodotti di marca. Un fracco di bambini oggi vogliono non un qualunque quaderno, ma vogliono quello con Kitty o con la Peppa o con... e vogliono quello. D'altra parte, se passate un pomeriggio a guardare la televisione sui canali per ragazzi, molte volte lo stesso spot pubblicitario passa all'inizio della pausa pubblicitaria e alla fine, quindi due volte. E poi subito dopo, cioè al prossimo, e quindi vengono martellati da questi aspetti sociali che poi loro diventano parte della loro identità, perché avere quell'oggetto che ti dicono di ai tuoi genitori di comprartelo, ha un effetto. Ma anche negli adulti. Gli adulti che quando esce un nuovo iPhone o un nuovo iPad fanno la notte davanti al negozio per essere tra i primi a comprarlo, in qualche modo hanno creato un attaccamento a un oggetto tecnologico che in qualche modo rappresenta la loro identità personale. Perché se l'iPad non fosse così vitale per me, non passerei la notte davanti a un negozio per comprarlo. Ok? E poi pensate a tutte le altre trasmissioni televisive che ormai stanno impazzando, da X Factor al Grande Fratello, cioè tutte situazioni in cui le persone, chiunque, può andare in televisione, apparire e dire: io sono qua, so fare questa cosa, guardatemi tutti e giudicatemi.